De Vincenzi arrivò al marino quando Fabius Pigeon se n'era andato da una decina di minuti. Chiese di essere condotto nella sua camera e il direttore dell'albergo ve lo accompagnò. Non trovò nulla se non un sottile pezzo di carta bianca sul tappeto in mezzo alla stanza. Lo raccolse e si rese conto che era il lembo di una busta, aperta in fretta e con le mani, piuttosto che con un tagliacarte, da che quella strisciolina era irregolare e tutta denti. Ne dedusse che Pigeon doveva aver ricevuto da poco una lettera. Non era supponibile che chi aveva fatto la pulizia avesse lasciato quel pezzo di carta ben visibile sul tappeto dal giorno prima. Nulla di strano che il segretario del defunto marchese Chrysalis avesse ricevuto una lettera. Ma tuttavia De Vincenzi si mise in tasca la strisciolina e, sceso in basso, interrogò il portiere. Sì, era arrivata una lettera per il numero 25. Potevano essere le 10 o poco meno. L'aveva recata un fattorino pubblico, di quelli che fanno servizio degli espressi e che hanno recapito in piazza del Duomo sotto i portici della galleria. No, il portiere e neppure il lifter non lo conosceva. E se precisava che doveva essere uno dei fattorini di piazza, lo faceva perché gli altri fattorini, quelli della Stipel o di altre agenzie, portavano un berretto differente. De Vincenzi non aveva da far altro al marino. Pigeon era uscito. Quella lettera, giunta all'ultimo momento, lo preoccupava tuttavia. E certo l'agente mandato da Sani lo aveva seguito. Mancatogli il segretario, decise di recarsi da Pearl Selsir Kader. È vero che colei, che era stata una stella di Hollywood, aveva dato appuntamento alle 10 di quella mattina a Donald Handel, ma la lettera era stata scritta prima della morte di Chrysalis, e poiché Pearl doveva oramai sapere che il commissario l'aveva sequestrata, c'erano tutte le probabilità che non fosse andata all'appuntamento. A Londra sentì, appena entrato, la tensione del luogo in cui è scoppiato un fattaccio. Il portiere, un altro, biondo e assai più decorativo di quello rude della notte, lo guardò con preoccupata diffidenza. «La signora Selsirka ha dato ordine di destarla a mezzogiorno. Questa notte ha giocato a bridge fino a tardi». De Vincenzi fece un gesto. Quel che era accaduto la notte lo sapeva. Le barriere della civiltà. Anche qui le convenienze sociali gli impedivano di far destare la donna ed interrogarla. «Hanno portato via il corpo?» chiese bruscamente. La glaciale correttezza del portiere ricevette un colpo e sembrò decomporsi. «Certo», balbettò, «ma voi, signore, come fate a sapere?» Aveva sul banco i giornali del mattino e diede un'occhiata ai fogli. Un'occhiata carica di preoccupazione. Possibile che avesse cercato male? Impossibile. Piuttosto, ed esaminò di nuovo De Vincenzi, tentando di giudicarlo, di studiarlo. È stata fatta la pulizia del salone e del bar? Un po' in ritardo, il portiere ebbe un lampo. Senza dubbio, signor commissario. Appena andato via il giudice istruttore, è venuta la lettiga della Croce Rossa e il salone è stato arieggiato. Difficile arieggiare quel salone e quel bar senza finestre. De Vincenzi vi si diresse. Con un gesto pieno di sussiego, il portiere si abbottonò la redingotta attillata e lo seguì. Chi ha fatto la pulizia qui dentro? I due facchini di turno. Sulla porta era comparso il direttore dell'albergo. Inutile che l'interroghiate, commissario, se il vostro scopo è di sapere quel che potrebbero aver trovato. Hanno infatti trovato qualcosa, ma è tutto qui. Avanzò e sulla palma aperta tese un piccolo astuccio d'oro. Era un bastoncino di rosso per le labbra, un oggettino di gusto finissimo e di valore. Dove lo hanno raccolto? Sotto quella poltrona. Indicò la poltrona sulla quale era morto il marchese Chrysalis. «Ne siete sicuro?» Il direttore sorrise. «Me lo sono fatto ripetere e li ho interrogati a fondo al riguardo, perché mi sono reso conto anch'io che il fatto di averlo trovato proprio sotto quella poltrona vi avrebbe interessato». Lo interessava, infatti, per quanto quel tubetto costituisse un indizio molto relativo. Anche dopo ritrovata nella proprietaria, c'era da tener calcolo che poteva essere stato perduto nel pomeriggio. A ogni modo, fino a quel momento, a lui risultava che una sola donna si era avvicinata al marchese e gli aveva parlato mentre stava seduto su quella poltrona. Pearl Saint-Cyr Cadair. Un'altra coincidenza? De Vincenzi si mise in tasca il tubetto. «Giocheranno anche oggi?» chiese. Il direttore aprì le braccia a un gesto desolato. «Non credo. Ho paura che per questa stagione il bridge del Londra sia finito. Ritornerò a mezzogiorno. Avvertite la signora Saint-Cyr che mi attenda». Uscì in via Manzoni. Aveva un'ora prima di poter parlare a Pearl. Pensò che un colloquio preventivo con Donald Handel gli avrebbe servito di ottima preparazione. Pearl Donald. Che significato poteva avere un tal binomio? 5. Donald Handel distese sul letto il paio di pantaloni a quadratini bianchi e neri, quelli che aveva messi una sola volta per andare a Epson 8 anni prima, e poi tornò a cacciar braccia e testa dentro il baule. Innovation made in USA. Quando si sollevò, aveva tra le mani un altro paio di pantaloni a righe grigie e nere. Questo qui, che si era fatto fare da un sarto di Hollywood e che erano perfettamente uguali a quelli che portava William Powell nel film The Major Domo. Depose il secondo paio accanto al primo, distendendoli anch'essi accuratamente. Quindi si allontanò di qualche passo dal letto e prese a contemplarli. Per Donald Handel, nipote di Lord Howard Berrydice e unico erede del titolo, l'abbigliamento del corpo assumeva sempre un'importanza capitale. Aveva socchiuso gli occhi e faceva le lontananze coi quadratini bianchi e neri e con le righe grigie e nere. Il volto pallido, affilato, aveva adesso una concentrazione tanto gelida da apparire come una maschera di vetro opaco. A un tratto mormorò: «Che diavolo farebbe il vecchio Howard se gli dicessero che l'ultimo de Baradise è un assassino?» Un leggero sorriso ironico gli apparve sulle labbra sottili. «Decisamente il mio dovere è di non occuparmene». Scosse la testa. «Pearl è...» cominciava a dire a se stesso, ma fu interrotto da un picchio alla porta. Il giovane baronetto volse il capo verso i due battenti di legno scuro, lucido, perfettamente chiusi. Per lui esistevano vari modi di picchiare a una porta. Teoricamente un tale assioma lo aveva appreso a Oxford, ma il controllo pratico gli era venuto dal gran numero di stanze d'albergo che aveva abitate. Il picchio si ripeté. Era risoluto, ma non villano. Chi picchiava aveva la coscienza di doverlo e poterlo fare. «Come forward!» La porta si aprì. «Venite avanti, commissario!» De Vincenzi entrò. Guardò le due paia di pantaloni sul letto, poi il giovanotto. Portava ancora l'abito con cui lo aveva veduto alla notte nel salone del Londra. Non doveva essersi coricato. O forse sì, si era gettato sul letto tutto vestito, perché i pantaloni cilestrini avevano perduto la riga e la giacca rossastra aveva qualche piega. «Vi chiedo scusa del disturbo». «Nulla. Il vostro giudizio può farmi prendere una decisione». «Quale dei due preferite?» E indicò il letto. «Preferisco per che cosa?» «Per un duello. Se doveste fare il padrino in un duello, quale scegliereste di quelle due paia di pantaloni?» «Nessuno dei due. Andreste in mutande?» Non sorrideva neppure. Aveva anzi un'aria assai severa, come se il problema da lui posto fosse di capitale importanza e la risposta di De Vincenzi priva di ogni buon senso e un poco offensiva. «Non farei il padrino di un duello, in questo duello. Impossibile. Io mi domando, Sir Donald, che cosa? Se voi comprendete la gravità della vostra situazione». Il baronetto sospirò. «Un whisky?» E andò a riempire due bicchieri che erano con la bottiglia sopra il tavolo. «Con soda o senza?» «Soda». «Sedete, commissario. Quando furono uno di fronte all'altro in due poltrone, Handel chiese con grande semplicità: «Siete venuto ad arrestarmi?» «Buon Dio, no! Non ne ho nessuna intenzione, a meno che non si tratti di impedirvi di far da padrino Enrico a Chrysalis». Alzò la mano e fece quel suo gesto stanco per scacciare un insetto che non c'era. «Non parliamo di questo, commissario, un gentiluomo. Sapete perché Enrico a Chrysalis deve battersi col conte Merani?» «E voi, commissario?» «Lo immagino». «Io lo so». «Ebbene?» Indicò il letto. «Sono preoccupato per la scelta. Quelli chiari più sportivi, più da gentleman, ma quelli scuri meglio adatti in caso di esito letale». «Credete che si batteranno a quel modo?» «Peggio. Ancora whisky?» De Vincenzi rifiutò. «Ho in tasca una lettera che vi era diretta, Sir Donald». Il giovane corrugò la fronte. «Lo era? Lo è tuttora, se volete, ma io l'ho aperta». «Suppongo che lo abbiate fatto nella convinzione di averne il diritto. Infatti». Gli porse la lettera di Pearl Selsirka. «Oh, Pearl!» La lesse. Lentamente ripiegò il foglio e lo rimise nella busta. Sollevò lo sguardo dei suoi occhi azzurri sul commissario. «Allora?» «Per questo ho detto che la vostra situazione è grave». «La mia?» «Oh, anche quella della signora Selsirka. Il pericolo che la minacciava doveva essere serio se... continuate». «Quali erano e sono i vostri rapporti con la signora?» «Siamo fidanzati». De Vincenzi sussultò. «Credevo... che cosa?» «Nulla». «È poco?» E beve. Era calmissimo. Ma aveva bevuto due bicchieri di whisky puro e adesso stava riempendosene un terzo. Il suo pallore si era fatto livido. «Sapete dove abbiamo trovato la fialetta che aveva contenuto l'acido prussico con cui è stato avvelenato il vecchio Chrysalis?» «Come diavolo volete che lo sappia?» «Nella borsetta d'oro della signora Selsirka». Questa volta Donald Handel si alzò. «Ma è un'assurdità!» «Integrale!» Lo guardò più colpito ancora. I suoi occhi dicevano: «Che gioco state giocando?» De Vincenzi rimase seduto. «È un'assurdità, giacché Mistress Selsirka non può aver avvelenato Arturo a Chrysalis». «Perché?» Gli era sfuggito e si morse le labbra. «Perché io ho trovato la fialetta del veleno nella sua borsa d'oro». «Ah!» Fece qualche passo per la stanza, poi si fermò. Si cacciò le mani in tasca e guardò De Vincenzi, a quel modo che aveva contemplato i pantaloni, socchiudendo gli occhi e facendo filtrare lo sguardo tra le ciglia. «Mi domando che cosa voi pensiate realmente, commissario». «Oh, lo vorrei sapere anch'io, Sir Donald. Intanto penso che comincerei a vederci chiaro. Se voi voleste dirmi qual era il pericolo che minacciava Pearl Selsirka...» Aprì gli occhi, uno sguardo freddo. «Lo ignoro, a meno che...» La pausa fu più lunga del possibile. De Vincenzi capì che si era prolungata per qualche minuto più del necessario e che Handel oramai non gli avrebbe detto quel che gli era passato per la mente. «A meno che...» «Evidentemente non c'entra se ad essere ucciso è stato a Chrysalis». «C'è qualcun altro che minaccia la pace della signora e la vostra?» «La mia?» «Non siete il suo fidanzato?» Alzò le spalle. «Non sareste capaci di uccidere qualcuno per proteggerla?» «Volete dire se sono capace di uccidere Arturo a Chrysalis?» «Alle 21:45, quando siete andato a telefonare, era vivo, no? Gli avete parlato?» «E poi?» «L'ultima ad avergli parlato è stata Pearl Selsirka alle 22:45 circa». «La penultima, prego. L'ultimo a parlargli è stato l'assassino». «L'assassino non può avergli parlato, altrimenti non sarebbe riuscito a vuotare la fialetta nel bicchiere senza che lui se ne accorgesse». «Le vostre sono tutte speculazioni astratte, commissario. Non troverete mai una prova». De Vincenzi si alzò lentamente. Terminò di bere il whisky che era rimasto nel bicchiere. Disse con vera soavità: «Ma troverò il movente. E perché Purcell Circa non credeva che il proprio marito avesse commesso quello di cui Arturo Acrisles l'accusava? Il marito di Pearl? Ma voi farneticate, commissario, il marito di Pearl è morto. Può anche darsi che voi crediate questo, Sir Donald, ma io propendo per il contrario. È assurdo, voi rasentate la follia. Quando avrò conosciuto tutti i particolari del matrimonio della signora Adair, avrò assai probabilmente trovato l'assassino del marchese. Handel rise. La risata risuonò squillante, piena e sincera, ma non era il suo genere ridere a quel modo. A Oxford doveva aver imparato a non farlo. De Vincenzi si avviò alla porta. «Vi consiglio di indossare i pantaloni chiari, Sir Donald». Il baronetto tornò a farsi serio. «Credete dunque?» «Sì, credo che il duello non avrà esito mortale». Stava per richiudere la porta quando disse: «Vedrete che non avrà, anzi, alcun esito». 6. Alle 12 il cadavere di Fabius Pigeon fu rinvenuto sotto una siepe, in una stradicciola di campagna, oltre San Siro, dietro le scuderie di Trenno. A vederlo fu un fantino che faceva passeggiare un outsider in allenamento segreto. Ma soltanto più tardi il morto fu identificato per Fabius Pigeon, quando cioè De Vincenzi, informato che un uomo coi capelli rossi era stato ucciso con un colpo di rivoltella alla tempia, intuì che doveva trattarsi del segretario del fu marchese Acrisles. E De Vincenzi ne fu informato in ritardo, perché lui intanto era occupato a far svenire per la prima volta in vita sua Pearl Selsirka Adair.